Buongiorno a tutti, benvenuti. Allora, intanto mi presento, sono Sebastiano Foti, sono il vice rettore della didattica al Politecnico di Torino e mi occuperò di questa sessione insieme con i colleghi Isabella Consolati, che è una storica del pensiero politico e sta al Dipartimento d'IST, e il collega Alvise Mattozzi, scusate, che è un sociologo ed è al Dipartimento d'IATI. E oggi vi parleremo, riporteremo un po' l'esperienza diretta degli studenti che sono stati coinvolti negli insegnamenti, grandi sfide che si sono svolti nel secondo semestre dell'anno accademico scorso, e che ci presenteranno alcuni dei lavori che sono stati preparati in questo contesto. Vi introduco brevemente il tema di questi insegnamenti, l'idea da cui siamo partiti 2 o 3 anni fa, quando abbiamo pensato di cambiare un po' i nostri piani di studio per inserire questo catalogo di insegnamenti, era quella di cercare di offrire agli studenti l'opportunità di avere uno sguardo sulle scienze umane e sociali, ma uno sguardo che, rispetto a quello che già si faceva nel passato, che comunque continuiamo anche a fare con dei corsi tematici monodisciplinari che riguardino l'etica piuttosto che la filosofia, la storia della tecnologia e così via, che erano già in catalogo e sono ancora in catalogo qui al Politecnico di Torino, ma dare l'opportunità di un'esperienza un po' diversa, in cui le scienze umane e sociali fossero direttamente applicate nel contesto tecnologico che è proprio del Politecnico. Quindi l'idea è stata quella di costruire dei percorsi basati sul project work, quindi sul lavorare insieme, il cosiddetto learning by doing, imparare facendo, quindi costruendo dei progetti, quindi dei percorsi che fossero multidisciplinari, con l'affiancamento di un docente, uno o più docenti, che coprissero l'aspetto tecnologico, su cui al Politecnico di Torino tradizionalmente siamo principalmente concentrati, e un altro docente o un'altra docente che invece coprissero l'aspetto delle scienze umane e sociali. Questo nella consapevolezza che le sfide moderne, le grandi sfide che ci coinvolgono tutti e che a maggior ragione coinvolgono i giovani, sono sfide che vanno affrontate con un approccio multidisciplinare, con un approccio a visione ampia, che consenta di collocare anche le tecnologie che sviluppiamo all'interno di un quadro ampio, di un quadro che tenga in considerazione le ricadute sociali. Qua gli esempi che possiamo fare sono infiniti, ma chiaramente quello che è proprio più vicino al nostro quotidiano è quello dei telefonini, degli smartphone, che hanno cambiato la nostra vita in maniera sostanziale. Da un lato sono un elemento tecnologico, dall'altro hanno delle implicazioni sociali che tutti evidentemente conosciamo molto bene. Ma questi esempi ne potremmo enumerare tantissimi in tutti gli aspetti del quotidiano, dove la tecnologia ha un impatto sulla nostra vita sociale, ha un impatto sulla società in generale. Quindi a partire da quest'idea, quello che abbiamo fatto è coinvolgere un po' tutto l'Ateneo nella costruzione di nuovi insegnamenti, di un nuovo catalogo che, considerando 6 grandi temi, 6 grandi sfide del mondo moderno, andassero a declinarle, ciascuna di queste sfide declinata su 4 insegnamenti, in modo da dar poi agli studenti la possibilità di andare a selezionare la sfida, l'argomento che più fosse nelle loro corde, nei loro interessi, e dargli l'opportunità di svilupparli dentro dei progetti. Quindi quello che vedremo oggi è proprio la presentazione di alcuni di questi progetti. Ovviamente, per ragioni di tempi, abbiamo potuto selezionarne solo uno per ciascuna delle grandi sfide, quindi solo una, tenendo conto che all'interno di ciascun insegnamento sono tipicamente coinvolti circa 150 studenti, divisi in gruppi, immaginate qual è il numero di progetti che sono stati sviluppati. Ne abbiamo selezionato uno per ciascuna delle sei sfide, e gli studenti ce li presenteranno e poi ne parleremo un po' appunto con Isabella e con Alvise per commentare un po' questa esperienza e raccogliere le eventuali domande che vorrete porci. Quindi io direi che possiamo iniziare senza indugio e quindi cedo la parola a Isabella che introduce la prima sfida e poi andremo avanti così. Grazie a tutti.
Sì, allora cominciamo con la presentazione del progetto della grande sfida mobilità e del corso Migration and Settlements. Il progetto è su A Digital Tool Proposal for the Area of Sabra. Prego.
Buon pomeriggio a tutti, io sono Ali Marachichi e sono iscritta al corso di Ingegneria Civile. Prima di far partire il video... poi faccio partire. Solo una breve presentazione perché poi il progetto spiega proprio quello che abbiamo fatto nel corso dello scorso semestre. Abbiamo colto la sfida, eravamo circa 25 studenti del corso di architettura e di ingegneria dei vari indirizzi. Abbiamo colto la sfida appunto della mobilità, come diceva il professore e la professoressa prima. Abbiamo preso in considerazione un caso vero e proprio, un caso che è presente sul territorio del Libano, in particolare nella capitale di Beirut. Abbiamo fatto riferimento a dei dati che però erano molto antichi, perché prima del Covid appunto risalgono le ultime ricerche di l'ultima collezione di dati. Vi lascio con un breve video che spiega più o meno il nostro progetto e poi concludo con qualche delucidazione. Ecco. Presentazione del nostro progetto. Cerco di riassumere in brevi parole appunto che cosa consisteva. E abbiamo pensato, come dicevo prima, è stata un'occasione di interdisciplinarità all'interno del gruppo, non c'ero solo io e Coop a preparare questo progetto, eravamo un gruppo formato da architetti, da ingegneri meccanici, ingegneri civili e ambientali. E siamo riusciti a uscire fuori con questa idea sul territorio dopo aver studiato per circa 2 mesi del nostro semestre il contesto attraverso società internazionali come la UN, la WHO, e avendo anche diretto stretto contatto con loro siamo riusciti a pensare a questo progetto che abbiamo chiamato Attari, che in arabo significa appunto sulla strada. Data la disabilità del governo, la disabilità sanitaria presente sul territorio, abbiamo pensato a questo medical truck che potesse distribuire le risorse che le NGO già distribuiscono sul territorio, ma che grazie a studenti universitari, professori universitari e alle NGO stesse si potesse ridistribuire questa capacità presente sul territorio. E il nostro corso è stato sviluppato prevalentemente su ciò che riguarda appunto l'analisi dei dati che la UN Habitat e la WHO fornisce sul suo sistema, e dopo appunto la raccolta dati abbiamo proposto questo progetto che a fine corso, nel giorno dell'esame, è stato proposto ai diretti interessati sul posto, quindi alle varie NGO, ma soprattutto ai rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e a UN Habitat. Quindi io dico semplicemente 4 punti a favore che avevamo pensato per questo progetto, che probabilmente verrà portato avanti soprattutto dalle persone che ci hanno ascoltato il giorno dell'esame, ma anche dai professori e dalle professoresse che ci hanno seguito, e quindi sicuramente aumentare la consapevolezza sui problemi di salute e la prevenzione, il fatto che fosse disponibile per tutti, ridistribuire i farmaci e cure mediche di base, e il fatto che non dipendesse da fondi dati dallo Stato appunto, ma che fosse gestito da NGO e studenti delle università.
Passiamo al progetto, alla sfida successiva, che è quella del digitale. E il corso si chiamava Politiche Tecniche, a presentare penso sia Francesca Marenco.
Sono Francesca Marenco e ho frequentato il corso di Politica e Tecnica. Ci è stata proposta l'analisi di un sistema di videochiamata. Abbiamo deciso di analizzare Zoom e innanzitutto siamo partiti dalla storia e dall'anatomia del software. Dopodiché ci siamo concentrati sui vari impatti che questa piattaforma ha. Innanzitutto l'impatto economico, in quanto in seguito alla pandemia e alle innumerevoli chiusure, Zoom è riuscita a triplicare il suo fatturato. Dopodiché siamo passati all'impatto sociale, analizzando la Zoom fatigue. La Zoom fatigue è una sindrome di adattamento di cui soffrono principalmente le donne, e è dovuta ad alcuni fattori, principalmente al costante contatto visivo ravvicinato che si ha con i propri interlocutori durante una videochiamata, alla ristretta mobilità che si ha durante queste videoconferenze. Dopodiché, invece, ci siamo concentrati sull'impatto ambientale, che si è rivelato molto interessante. Infatti abbiamo scoperto che un'ora di videochiamata su Zoom produce dai 150 ai 1000 grammi di CO2 e dai 2 ai 12 litri di acqua. Un altro dato interessante è stato scoprire che sempre una videochiamata, ma della durata di 6 ore con circa 200 partecipanti, inquina circa al pari di un viaggio in automobile lungo 5.000 km e quindi produce circa 1,3 tonnellate di CO2. Ultimo aspetto che abbiamo analizzato è la privacy dei dati. È stata svolta un'inchiesta in quanto è stata accusata di aver raccolto e poi condiviso dati senza il permesso e in quanto si è ha dichiarato di possedere la crittografia end-to-end che è una codifica particolare che permette la decifrazione solamente a chi possiede la corretta chiave di lettura, quando in realtà però non la possedeva realmente.
E adesso passiamo alla sfida clima del corso Città, Infrastrutture e Cambiamento Climatico. Presenta Fatima Baeddine.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Fatima Baeddine. Il mio gruppo ha frequentato il corso Città, Infrastrutture e Cambiamento Climatico, che ha come sfida principale appunto il clima. C'era stato chiesto di trovare un problema ambientale nel quartiere di Mirafiori Sud, qui a Torino appunto, e noi ci siamo voluti concentrare sulla riqualificazione energetica degli edifici. In particolare abbiamo considerato 15 edifici che sono stati costruiti negli anni 60 principalmente come case popolari per gli immigrati e i lavoratori della Fiat. Il problema di queste case è che sono state costruite con un metodo di prefabbricazione, quindi vuol dire che tutti i componenti dell'edificio vengono prima prodotti in fabbrica e poi direttamente montati in sito. Questo permette di risparmiare molto tempo sulla costruzione, però allo stesso tempo queste case presentano diversi problemi ambientali. Uno di questi è l'elevato fabbisogno energetico, quindi la richiesta di energia necessaria per, ad esempio, il riscaldamento dell'ambiente o dell'acqua. E noi abbiamo considerato due impatti principali, quindi un impatto più sociale, quindi considerando i costi elevati che devono sostenere le famiglie, e le emissioni climalteranti, quindi derivate dall'utilizzo di fonti non rinnovabili. Per risolvere questo problema noi abbiamo preso spunto da un modello già attuato nel nord Europa, in Olanda in particolare, vale a dire la Deep Renovation, che prevede due interventi principali. Vale a dire, il primo prevede la creazione di un cappotto termico per gli edifici mediante l'uso di pannelli isolanti prefabbricati, quindi che al loro interno hanno già tutti i componenti preassemblati come le porte, le finestre, gli infissi. E un sistema elettrico per quindi riscaldamento dell'acqua, degli ambienti, che quindi andrebbe a sostituire la classica caldaia a gas. Noi abbiamo provato a quantificare un po' i benefici che si potrebbero ottenere. Abbiamo visto che i consumi andrebbero a ridursi di più del 70%, quindi questo equivale alla transizione dalla classe energetica G, quindi la più bassa, alla classe B. E abbiamo provato poi a quantificare anche i costi, quindi se prima erano di circa 400 euro al mese, adesso si vanno a ridurre a circa 90. Ovviamente queste sono solo stime che abbiamo provato a fare, però rendono abbastanza chiara l'idea di quanto si andrebbe a risparmiare. Noi comunque abbiamo considerato ovviamente pochi edifici, quindi solo 15, però abbiamo pensato che si potrebbero avere dei benefici molto importanti se consideriamo la situazione globale. Infatti comunque in Italia circa il 60% degli edifici appartengono alla classe energetica F e G, quindi appunto ancora troppi edifici sono troppo poco efficienti. E come abbiamo visto, questo ha un importante impatto sia a livello sociale, quindi per le persone, e sia a livello ambientale in termini di emissioni. E infine, per andare a ridurre, diciamo, le emissioni sempre relative al consumo, abbiamo poi ipotizzato di, ad esempio, utilizzare dei pannelli solari da installare sui tetti, appunto per utilizzare delle fonti quindi più rinnovabili, appunto.
La prossima è l'energia del corso Il mare e la transizione verde. Presenta Sara Gnaccarini.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Sara Gnaccarini e faccio parte del corso di ingegneria aerospaziale e oggi vi parlerò del mare e la transizione verde della sfida energia. In questo corso ci siamo occupati di transizione energetica nelle isole del Pacifico e del Mediterraneo mediante l'elaborazione di un progetto. Le fasi fondamentali del progetto sono approfondita analisi in campo antropologico e tecnico, ottimizzazione tecno-economica e individuazione dello scenario migliore. In totale nel corso sono state analizzate 30 isole e il nostro corso, no, il mio gruppo, si è occupato prevalentemente di Ventotene e Big Island. Vi illustrerò come abbiamo lavorato, quali sono gli obiettivi del corso e che cosa ho imparato portandovi l'esempio di Big Island. Allora, partiamo dall'analisi territoriale in cui abbiamo individuato le aree a basso rischio sismico e con assenza di vulcani. Questo per evitare di ripetere lo spiacevole evento del 2018 in cui una centrale geotermica è stata messa in pericolo da un'eruzione del Kilauea. Andando avanti abbiamo fatto un'approfondita analisi socioculturale in cui abbiamo studiato ed analizzato le usanze e le tradizioni della comunità. In particolare, durante le ricerche è emerso che la popolazione considera sacra e protegge una specie di pipistrello chiamata Opeapea. Questo è stato un fattore discriminante per la scelta del sito dell'eolico. Proseguendo, abbiamo studiato la disponibilità di risorsa solare, eolica e ondosa. Questa analisi, insieme a tutte le altre, ci ha permesso di individuare i siti ideali per le nostre installazioni. Infine, analizzando il mercato energetico, è venuto fuori che la produzione elettrica proviene per il 51% da diesel e biodiesel e che il prezzo medio dell'energia elettrica sull'isola è doppio rispetto a quello negli Stati Uniti continentali. Questa disparità, che è dovuta prevalentemente al trasporto del petrolio, può essere annullata o addirittura invertita se andassimo ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Quindi, come abbiamo utilizzato queste analisi per fare transizione energetica? Insieme all'ottimizzazione tecno-economica, che abbiamo ottenuto implementando un modello energetico e tenendo in considerazione i costi delle tecnologie. Quindi il tassello dell'analisi con il tassello dell'ottimizzazione ci portano a definire lo scenario ritenuto ottimale da noi, che per Big Island prevede un'installazione di un parco fotovoltaico, parco eolico e una decina di dispositivi WEC, che sono convertitori di energia da moto ondoso. Il costo dell'installazione è piuttosto elevato, tuttavia è conveniente perché va ad abbassare notevolmente il costo medio dell'energia. Inoltre, questo scenario è stato definito considerando fattori tecnici, antropologici, economici, ambientali. Pertanto è comprensibile perché non si sia raggiunto un 100% di produzione da fonti di energia rinnovabili. In conclusione, siamo partiti volendo fare transizione energetica nelle isole. Lavorando attivamente al progetto è emerso che le isole sono il laboratorio perfetto perché sono circoscritte, facilmente monitorabili, ricche di risorse e circondate dal mare. Il mare ci offre energia e ampi spazi per i dispositivi. Infine, quello che io personalmente ho imparato da questo corso e che ho messo nel mio bagaglio personale sono stati i limiti e le opportunità nel fare transizione, come ad esempio il dialogo con la comunità, che ci permette di capire realmente le necessità della popolazione e attuare strategie e tecnologie per risolverle. Quindi arriviamo alla collaborazione, che può essere con la comunità, appunto, o tra colleghi del gruppo, ed infine interdisciplinarità, perché abbiamo dovuto lavorare contemporaneamente su fattori antropologici, tecnici, ambientali, economici, con un obiettivo comune, fare transizione. Grazie per l'attenzione.
Buon pomeriggio, io sono Erika Caragnano, studio ingegneria gestionale e al momento al terzo anno e abbiamo presentato il corso di genere e tecnica, la sfida è tecnologia e umanità.
E io invece studio sono al terzo anno di ingegneria aerospaziale e la nostra il nostro progetto riguardava lo studio del gender gap all'interno dei consigli di amministrazione.
Dunque, vincere le grandi sfide globali è impossibile senza il coinvolgimento, ma soprattutto la corretta informazione delle masse. E allora, quale strumento migliore, quale alibi migliore dello sfruttare, del cavalcare l'onda di una polemica sociale per veicolare un messaggio scientifico, una verità, una ricerca rigorosa che ha utilizzato precisi strumenti? Vediamo se vi ricordate di quale polemica parlo.
Il suo curriculum è perfetto, complimenti.
Grazie.
Passiamo all'ultima step, mi dica, lei è una ragazza cresciuta?
Mi ritengo molto più matura rispetto alla mia età.
No, lei è
Samantha?
Sì, sono Samantha. Mi ha superati 40 anni.
Ah,
In realtà ne ho 32, però ritengo di avere sufficiente esperienza per questo ruolo.
Sono scritta. Matrimonio, figli già fatti, divorzio, ho fatto anche quello.
Insomma, li ha fatti tutti e quattro i giri di boa?
Guardi, non si preoccupi. Sono esclusivamente concentrata sulla mia carriera e non vivo d'altro.
Quando metti una donna in una carica importante, poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per 2 anni. Io credo che noi donne abbiamo un dovere, che è quello nel nostro DNA, e non dobbiamo neanche rinnegarlo, che i figli li facciamo noi.
Ultima domanda. Lei sa accenderlo il camino?
Dunque, la nostra ricerca ha utilizzato metodi statistici dell'analisi dei dati prelevati dal database AIDA, analisi informatizzata delle aziende italiane, e metodi qualitativi, l'intervista semistrutturata a 3 donne dirigenti in settori diversi, proprio per indagare il tema del gap di genere nella leadership aziendale. Ed è nato da uno scetticismo di base: dopotutto le leggi ci sono, perché dovrebbe ancora esserci un divario? Dunque, che cosa abbiamo scoperto?
Allora, in primis abbiamo una buona notizia, cioè ciò che Elisabetta Franchi afferma nel suo video non trova riscontro nei dati e quindi non è una informazione corretta. Difatti abbiamo dimostrato con la nostra ricerca che se le donne arrivano nelle posizioni di potere ci arrivano più giovani rispetto ai loro corrispettivi colleghi uomini, però appunto se ci arrivano. Difatti il problema rimane che all'interno dei consigli di amministrazione le donne rimangono una specie rara e l'unico dato appunto positivo di questa ricerca è rappresentato dalle società quotate, proprio perché c'è, per un motivo molto semplice appunto, c'è una legge che tutela e che le obbliga ad avere uno standard di parità.
Anche chiamata legge sulle quote rosa. Una legge che spacca l'opinione pubblica in due, tra chi lo ritiene un affronto, uno strumento lesivo alla meritocrazia e chi invece è un catalizzatore di giustizia, necessario dopo anni di disparità. Noi siamo qui per dire che le quote di genere non sono né l'una né l'altra cosa. E allora che cosa sono? Sono una massa critica. E che cos'è? Cercherò di farla semplice. Se in una stanza ci sono 10 manager e uno di loro è donna, la sua presenza influisce negativamente sulla performance aziendale. In altre parole, sarebbe meglio che lei non ci fosse. Ma se insieme a lei ci fossero altre 2 o 3 donne, la produttività aumenterebbe. Anzi, non aumenterebbe, aumenta. È proprio l'indice di produttività che si alza all'innalzarsi del numero di donne. Questo che cosa ci dice? Che le quote di genere non sono uno strumento politico, non sono uno strumento ideologico, sono una soglia al di sotto della quale ci andiamo a perdere tutti, uomini, donne, aziende comprese.
Inoltre, se l'invecchiamento demografico non fosse già di per sé una piaga sociale, questa stessa società in cui noi viviamo ci porta a pensare che lavoro e famiglia siano 2 impegni e 2 compiti assolutamente inconciliabili. Il fatto però è che se una donna e un uomo avessero, dopo la nascita di un figlio, lo stesso obbligo di congedo parentale, nessun dirigente, appunto, neppure Elisabetta Franchi avrebbe alcun motivo per poter fare una preferenza fra i due.
Allora, se le donne sembrano meno incentivate a sedersi al tavolo delle trattative, non è perché siano realmente meno motivate, ma perché la sedia che stiamo loro riservando è ancora troppo scomoda. Per incentivarle, dunque, dobbiamo scardinare i modelli dirigenziali ai quali siamo abituati e rendere il lavoro più flessibile per entrambi i sessi. Dopotutto, se c'è un divario, si chiude più facilmente se ci veniamo incontro. Allora auguriamo a voi, donne e uomini, di avere l'ardire di sfidare ogni divario. Grazie per l'attenzione.
Grazie.
Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Emanuele Albè e sono uno studente iscritto al 3° anno accademico del corso di laurea in Ingegneria dei Materiali e sono qui per raccontarvi quello che il nostro gruppo di studio ha condotto durante il 2° semestre del 2° anno accademico. Ci siamo incentrati sul tema della salute e abbiamo parlato della criopreservazione. Si tratta infatti di una tecnica che consente il congelamento di cellule, tessuti e organi o altro materiale biologico. E quello che andiamo a crioconservare sono gameti, siano essi maschili nel caso di spermatozoi, siano essi femminili nel caso di cellule uovo, o perfino possiamo andare anche a crioconservare i nostri embrioni. Abbiamo varie tipologie e tecniche di congelamento. Parliamo di un congelamento di tipologia lenta, con un'esposizione graduale a temperature criogeniche fino a meno 196 gradi centigradi, o la vitrificazione con un congelamento molto rapido. Abbiamo ovviamente anche sviscerato quelli che sono diciamo gli aspetti sociali per quanto riguarda il dilemma dell'immortalità del filosofo Bernard Williams. Altra argomento che abbiamo voluto affrontare è una tecnica che è oggetto di studi in ambito internazionale scientifico, che è la mitochondrial replacement therapy. Si tratta infatti di una tecnica molto sofisticata, e che consiste in trasferimento del fuso mitotico prelevato da delle fasi molto specifiche mitocondriali, e quello che andiamo a fare è andare a risolvere quelle che possono essere le patologie a livello mitocondriale, patologie che riguardano manifestazioni cliniche molto comuni. Sono patologie che riguardano l'apparato muscolare, l'apparato scheletrico, quindi cuore, apparato sistemico, centrale o periferico. Abbiamo varie tipologie di malattie, questa qui appunto è la PEO, oppure un'altra malattia che appunto è la MERF. Come appunto possiamo vedere da questa immagine, è un'immagine che ci arriva dal Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università di Napoli, e quello che vediamo è un tessuto muscolare affetto da questa patologia mitocondriale, e le zone di colore viola sono zone che sono maggiormente sollecitate, ovvero zone in cui il tessuto muscolare risulta sfilacciato. Appunto è una delle conseguenze critiche di questa malattia. Anche da questo punto di vista abbiamo affrontato l'aspetto sociologico e il dilemma che è associato a tale tipologia di problema. Quello che vorrei farvi vedere è che comunque la nostra ricerca è stata condotta da studenti che afferiscono a dipartimenti del nostro Ateneo differenti. Quindi io e un mio collega afferiamo al Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologie del nostro Ateneo, e abbiamo dato un contributo rilevante per quanto riguarda la ricerca sui metodi di vitrificazione e quindi del congelamento di tessuti che andiamo a crioconservare. Un forte contributo è stato anche dato da studenti che afferiscono al Dipartimento di Ingegneria Meccanica Aerospaziale e di Automazione Informatica, per quanto riguarda i processi di analisi d'immagine che appunto siamo andati a ricercare per l'analisi di patologie a livello mitocondriale, ma anche un forte contributo è stato dato dal studenti che afferiscono al Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazione nell'ambito dei sistemi sofisticati elettronici per l'analisi di queste patologie. Grazie mille per l'attenzione.
Ringraziamo gli studenti e le studentesse che hanno mostrato appunto in cosa consistono questi corsi Grandi Sfide. E adesso appunto faremo un commento io, che sono appunto Alvise Mattozzi, sociologo, e poi la mia collega Isabella Consolati, che abbiamo partecipato a questi corsi Grandi Sfide in veste appunto dei saperi delle scienze sociali e umane. Allora, vorrei riprendere le parole di Juan Carlos De Martín, che è professore del Politecnico e uno dei curatori scientifici di Biennale di Tecnologia. In un recente articolo pubblicato su Repubblica, De Martín scriveva: «Il primo obiettivo di Biennale di Tecnologia è quello di realizzare una manifestazione culturale che offra un dialogo paritario e inclusivo tra saperi e che, secondo obiettivo, Biennale Tecnologia serva a parlare di tecnologia in modo diverso». Ecco, come penso abbiate potuto vedere dai progetti presentati, i corsi Grandi Sfide, anche no? Cercano di fare queste due cose, dialogare, quindi far dialogare discipline diverse e anche ambiti dell'ingegneria diversi, come abbiamo visto da quello che ci è stato detto da studenti e studentesse, per pensare, discutere e anche progettare tecnologie in modo diverso. Ovviamente il fatto che gli obiettivi di Biennale Tecnologia e dei corsi Grandi Sfide siano gli stessi non è un caso. Come emergeva anche dalle parole di Sebastiano Foti, queste sono due iniziative che rientrano all'interno di una stessa strategia del Politecnico, al fine di adeguare il proprio fare al tempo presente, alle grandi sfide, appunto, che dobbiamo affrontare in quanto umanità. Di questa strategia fa parte anche, per quanto riguarda specificatamente la ricerca, il centro interdipartimentale Teseus, Tecnologia, Società, Umanità. Si tratta dunque di un'unica strategia che consiste appunto, come ho detto, in dialogare per pensare, discutere e progettare la tecnologia altrimenti, ma che appunto un'unica strategia che viene declinata in modo diversi. E vorrei concentrarmi su come è stata declinata in questi corsi, cioè su come questo dialogo avviene in questi corsi. Come abbiamo visto dai progetti presentati, si parte appunto da grandi sfide, si parte da sfide che potremmo anche chiamare delle grandi questioni, questioni aperte che dobbiamo affrontare, e sono chiaramente questioni complesse, che spesso non hanno una sola soluzione, ma possono averne diverse, e spesse non possono essere mai considerate delle soluzioni, diciamo, definitive. Quindi queste grandi sfide o questioni, un'altra caratteristica è che sono molto concrete, l'avete visto, cioè chiaramente possono essere abbastanza astratte nella loro prima formulazione, ma poi vengono sempre diciamo declinate, affrontate in modo piuttosto concrete, da casi specifici, da situazioni specifiche. E queste questioni sono di solito questioni che ci attanagliano, che ci interessano e ci preoccupano. Usando un termine inglese possiamo dire che sono questioni da cui siamo concerned. E quando noi siamo concerned, siamo preoccupati e interessati rispetto a una cosa, di solito ci raduniamo intorno a questa cosa, ci ritroviamo appunto per discutere, per dialogare, ma forse più che per dialogare, forse il dialogo arriva dopo, ma innanzitutto per confrontarci. Confronti che possono essere anche molto conflittuali, è una cosa che abbiamo visto, ad esempio, durante il Covid. E non per questo questi conflitti sono chiaramente, non sono negativi in sé. Quindi sono situazioni, in qualche modo, appunto, questioni che io direi hanno a che fare con l'apprensione. Cioè sono questioni, nel doppio senso, ci creano ansia e inquietudine, ma anche di apprendimento, cioè sono situazioni da cui possiamo apprendere, noi tutti, ma chiaramente possiamo apprendere innanzitutto rispetto a questi corsi, noi come docenti, perché il processo, appunto non solo gli studenti apprendono in questi corsi, ma chiaramente nel dialogo e nel confronto fra docenti che portano un sapere ingegneristico, progettuale e docenti che portano un sapere delle scienze umane e sociali, ci deve essere per forza un apprendimento reciproco, e poi questo apprendimento in qualche modo coinvolgiamo studenti e studentesse in questo processo di apprendimento. Dunque, come avete potuto capire, la prima caratteristica di questi corsi è quella di appunto confrontarsi insieme a questioni molto concrete. E questo ritengo che sia molto importante, perché è solo confrontandosi rispetto a questioni concrete, non in astratto, che si può ottenere effettivamente, si può raggiungere un dialogo e un'integrazione di sapere. La seconda caratteristica è che appunto sono situazioni concrete, l'abbiamo visto, sono situazioni molto specifiche, spesso legate a un territorio molto specifico, abbiamo visto Beirut, abbiamo visto Mirafiori, oppure possono essere anche delle cose virtuali, come abbiamo visto il caso di Zoom. E appunto sono situazioni che vengono indagate nelle loro dinamiche specifiche al fine di poter progettare degli interventi, no? E quindi qui c'è la terza caratteristica, che è quella della progettazione, cioè appunto di pensare poi degli interventi per riarticolare queste situazioni e per dargli una miglior configurazione, o quella che riteniamo sia una miglior configurazione. Quindi, per concludere, il titolo di questa sessione è Come vincere le grandi sfide. La cosa che noi proponiamo è appunto partire innanzitutto dalle sfide viste in quanto questioni aperte, che sono situate rispetto a un territorio, rispetto a una situazione specifica, che va conosciuta in tutta la sua complessità, per proporre poi delle articolazioni, delle nuove configurazioni che in qualche modo migliorino la situazione. Grazie.
Allora, io sono Isabella Consolati, sono una storica del pensiero politico e sono incardinata al DIST nel Politecnico. E parto un po' dalla mia esperienza. È stata la prima, ho insegnato in un corso Grandi Sfide l'anno scorso su infrastrutture intelligenti, collaborando con ingegneri civili e informatici. È stata la prima volta che ho insegnato in una facoltà di ingegneria ed è stato, come diceva anche Alvise, un momento in realtà di grande apprendimento, anche per me e non solo, spero, per studenti e studentesse. E parto da un aneddoto semiserio che però è, secondo me, molto eloquente. E a un certo punto, durante una lezione, stavo spiegando le politiche infrastrutturali dell'Unione Europea e commentavo dicendo: dentro questi piani logistici evidentemente c'è un ragionamento non semplicemente tecnico ma profondamente politico, sono contenute delle visioni dello spazio, delle visioni del futuro, della società, che danno forma poi all'ambiente nel quale viviamo. E, al che uno studente alza la mano e chiede: ma professoressa, ma noi dobbiamo credere a quello che lei ci sta dicendo? Perché noi siamo abituati a studiare materie con numeri e procedimenti oggettivi e qui ovviamente si sta parlando di un'altra cosa. Io da Chito ho risposto: no, certo che non dovete credermi, siamo in un'aula universitaria, quindi il punto è discutere, confrontarsi, ragionare criticamente, però poi pensandoci mi sono resa conto che questa domanda illuminava esattamente la sfida contenuta dentro le grandi sfide, che è quello di fare incontrare fondamentalmente due mondi del sapere completamente diversi. Ovviamente due mondi del sapere a cui corrispondono anche modalità di insegnare e di imparare che sono completamente diversi. Dopo un corso di sociologia, storia, filosofia non si può quantificare la conoscenza ottenuta, non si passa da fisica 1 a fisica 2. Significa che questo che semplicemente è una questione di opinioni dei docenti a cui bisogna credere e affidarsi? No, chiaramente no. Anche le discipline umanistiche e sociali hanno dei criteri di scientificità molto rigorosi. Però è vero che c'è un'idea di oggettività che è effettivamente diversa. E questo comunicarlo è una cosa non semplice in realtà, però è uno delle sfide appunto contenute in questa cosa qui. Perché la tentazione di rispondere a una domanda come quella dello studente in qualche modo mimando la scientificità di discipline tecnologiche è molto forte. Cioè dicendo: no, anche noi risolviamo dei problemi reali. Anche noi ragioniamo, appunto, ci sono dei problemi e dobbiamo trovare delle soluzioni applicando dei metodi scientifici. La verità però non è questa. Le discipline umanistiche, io sono una storica, ciascuno sa che per interrogare il passato ci vuole una domanda che dipende da valori, da prospettive, da scelte molto precise, e questa è una condizione indispensabile per fare bene il lavoro della storica. E quindi non posso dire che io risolvo problemi, io non risolvo assolutamente nulla, e mantenere questa distinzione, far incontrare i due mondi pur mantenendo questa distinzione è importantissimo, e penso che questa sia la distinzione anche tra, come dire, i problemi che devono essere risolti applicando delle procedure e quelle che sono le grandi sfide dell'umanità. Grandi sfide dell'umanità non sono semplicemente problemi, non sono semplicemente cose rispetto alle quali va trovata una soluzione. Partono dall'idea che la soluzione al momento non c'è e che per avvicinarci collettivamente a trovare delle risposte bisogna mettere in campo una molteplicità di saperi, ma anche una molteplicità di valori, di prospettive, di capacità di lettura e di interpretazione che non sono già date. E insomma, penso che questo sia un po' il compito che è contenuto anche in questa sperimentazione didattica di grandi sfide. Ovviamente questo implica anche da parte umanistica di superare un po' in qualche modo la supponenza con cui talvolta vengono squalificate questioni che sono solo tecniche, solo pratiche, come se non avessero a che fare con domande filosofico-culturali dell'umanità. E questi due mondi si devono effettivamente incontrare, la cosa non è semplice, ma secondo me appunto i corsi grandi sfide sono assolutamente un'occasione per farlo, che e questo vale per studenti e studentesse, ma ancora una volta ci tengo a sottolineare che vale anche moltissimo per noi docenti. E ecco, io mi fermerei qui, poi se insomma c'è un attimo di tempo per domande, un po' di dibattito, interventi.
Grazie Isabella, grazie Alvise, grazie agli studenti che si sono prestati per questa presentazione. Penso che tutti i lavori siano stati molto interessanti e rappresentativi appunto di un insieme molto ben più ampio. Io non so se c'è qualche domanda, tenete conto che abbiamo circa 5 minuti, quindi un paio di domande potremmo avere il tempo di raccoglierle, sia per diciamo noi tre che abbiamo un po' condotto il dibattito, ma anche per gli studenti, se volete, se avete qualche curiosità rispetto a quello che ci hanno presentato. Prego, grazie.
Allora, mi chiamo Federico Ferrero, sono qua perché ho una nipote che ha fatto la presentazione, poi insomma bazzico anche nel Politecnico. Devo fare i complimenti prima di tutto a voi per il piacere di vedere messo assieme il mondo un pochettino più non legato alla tecnica, quindi umanistico, sociale, con il mondo tecnico. Una domanda la faccio a lei, vicerettore, che è quella di... Penso che oggi sia una giornata normale, no, di lezioni. Credo che questi momenti siano momenti importanti da condividere un pochettino con tutti i ragazzi, perché aprono la visione, la mente, ad un mondo che è molto complesso. E gli esempi di queste sfide sono stati interessanti, quindi un po' provocatoriamente dico forse per le prossime volte non sarebbe opportuno magari o sospendere una giornata alle lezioni o fare in modo che ci fosse una partecipazione allargata. E un'altra la faccio invece agli studenti, scegliete voi chi rispondere. Che effetto vi ha fatto riuscire a confrontarvi con le problematiche reali? Io ho visto delle cose che, confrontando a volte l'ignoranza che si vede alla televisione nei dibattiti, qua avete rappresentato delle soluzioni concrete. Uno di voi ha scelta che mi dica che cosa avete provato. A lei, vicerettore.
Grazie intanto per l'apprezzamento per l'attività. Per il resto, purtroppo, in questo momento ci ritroviamo in una condizione anche diciamo proprio logistica di spazi che ci mette molto in difficoltà, nel senso che l'Ateneo è cresciuto molto negli ultimi anni come studenti, siamo prossimi quasi all'obiettivo di 40.000 studenti, che sembrava diciamo un obiettivo velleitario, ma che invece ormai ci vede lì molto vicini da un lato. E è cresciuto molto anche come personale, come docenti fortunatamente, anche come collaboratori. Questo significa che purtroppo anche per via delle tempistiche con cui in Italia riusciamo a mandare avanti le opere pubbliche, siamo in difficoltà logistica. Quindi abbiamo sospeso alcune attività didattiche, quelle che sarebbero avvenute in queste aule, ma non abbiamo potuto sospenderle tutte, anche perché poi tra festività e Natale e così via, poi non si riesce più a recuperare. No, il problema è che veramente siamo oltre il 90% di occupazione delle aule e ogni lezione che perdiamo è una difficoltà, perché non si riesce proprio a recuperare. Comunque colgo il suggerimento, magari la prossima volta un evento del genere lo mettiamo al sabato, così la giornata che non ci sono lezioni. Poi invece, se qualcuno vuole raccogliere la sfida, una domanda che ci è stata posta, grazie.
Grazie per la domanda. Allora, io credo che una sensazione che ci accomuna tutti noi ragazzi, nonostante abbiamo scelto sfide diverse da studiare, sia la paura per il futuro. E magari chi vuole diventare manager teme di avere di fronte un tetto di cristallo, o chi va a lavorare nel settore dell'industria teme di che non ci siano le tecnologie ecologiche sufficienti. Ognuno di noi sviluppa una paura, quindi approcciarci alle sfide serve anche a placare questa paura. Se abbiamo i mezzi per risolverle, questi sono gli strumenti da utilizzare. Quindi è questa la sensazione, combattere una paura.
Grazie. Bene, direi non vedo altre domande, d'altro canto siamo arrivati esattamente al termine dell'ora da programma, quindi ringrazio ancora tutti per la partecipazione, soprattutto gli studenti per essersi cimentati anche in questa presentazione, e grazie ancora a tutti e buona prosecuzione qui alla Biennale della Tecnologia. Grazie.